Buongiorno, ben ritrovati alla Bottega delle Favole. Siamo Maddalena
e Anna Morchio.
Beh, lo diciamo stavolta.
Va bene, dai.
Non siamo sorelle, siamo cugine!
Ci troviamo
all'unisono come se lo dicessimo tutti i giorni, Madda.
È passato diverso tempo da quando non lo diciamo. Ci troviamo nel centro storico di Genova, nel bellissimo spazio dei Giardini Luzzati, questo spazio sociale inclusivo, fa un caldo importante e il rumore di sottofondo che sentite è un ventilatore bellissimo.
Un'invenzione galattica, diffusione di vapore acqueo e venticello. Che l'aria condizionata gli fa un baffo a sta cosa.
Quindi sarete sicuro comprensivi nel sopportare questo rumore che a noi rende la gestione più facile. Siamo in compagnia di un ospite che abbiamo già intervistato all'inizio del nostro
percorso. Mi sembra adatta la parola percorso, a parte che lui ha appena intrapreso un altro percorso ed è scappato. Ah no, eccolo, è tornato.
Il nostro ospite è ritornato. Siamo in compagnia di Giovanni De Feo. Ciao Giovanni.
Buongiorno, salve a tutti.
Dunque, abbiamo scelto di testarlo con le nostre interviste perché sta per intraprendere un viaggio meraviglioso di cui tu ci racconterai. Quello che sono le tue aspettative.
Sì, allora l'idea è, insomma, dopo 7 anni di insegnamento ho deciso di prendermi un break, una pausa.
Cosa insegni, scusa, perché...
Insegno letteratura italiana, però in una scuola internazionale, quindi una scuola non italiana.
Visto che hai pronunciato con una cadenza perfetta, lo sgamiamo subito.
No, di fatto insegno in italiano, però la mia scuola non è una scuola italiana e sono in tutte quante le lingue. Dunque, ho deciso di prendermi una pausa di un anno e quindi quest'estate diciamo che è la prova, il trial, cioè l'idea di girare, l'idea originale è di girare 2 mesi in Italia e di raccogliere appunto i sogni delle persone con le quali vengo in contatto, quindi man mano che entro in contatto con qualcuno mi faccio raccontare un sogno e ho addirittura anche disegnare un sogno, lo scrivo, lo raccolgo e tutto dovrebbe andare nel mio blog che si chiama come me Giovanni De Feo.
È un progetto sociale, scusa se ti interrompo, raccogliere i sogni è un progetto sociale, in qualche maniera li riattiva, dai.
Diciamo che mi sono guardato un po' in giro, mi sono reso conto che quello che non volevo fare era pubblicizzarmi come una performance o come... è semplicemente una cosa che voglio fare per me stesso. La cosa dei sogni è un trait d'union perché io scrivo e molto spesso scrivo cose che hanno a che fare con i sogni. Il mio primo romanzo era basato su un sogno, il racconto che è uscito adesso negli Stati Uniti era basato quasi interamente su un sogno, quindi è una cosa vecchia. Tengo un diario sui sogni da almeno 20 anni. E tra l'altro ero perché sono uscente presidente dell'associazione che si chiama Narrazena, dove è un'associazione di storytelling dove appunto raccontiamo storie e
che noi conosciamo, scusa interrompo, perché ha partecipato ai nostri festival, per cui i nostri ascoltatori vi conoscono, i nostri
confermano,
utenti.
Confermano, è vero, non me la sto bene. E abbiamo appunto fatto un salotto sui sogni che era un po' l'avvio di questa un hero hike che vado a fare, questa camminata sui sogni, e è andato benissimo, siamo visti nel centro di Genova tutti quanti mascherati, fluorescenti, al buio, ed era molto bello, ci hanno raccontato dei sogni pazzeschi. Tra l'altro è stato un tentativo perché io ancora non l'ho mai fatto, non sono ancora mandato a uno sconosciuto dicendo ah ciao, tu mi racconti un sogno. E è una cosa di cui in realtà ho abbastanza paura, perché la gente non se le ricorda, perché è una cosa comunque molto personale. Allora, devo dire che l'esperimento salotto è andato benissimo, tant'è vero che noi avevamo anche pronte delle storie folk che poi abbiamo raccontato, ma è andato talmente bene che nel giro di... cioè avremmo potuto essenzialmente avere sogni non stop per 2 ore, cioè la gente avrebbe continuato a raccontare sogni così... sogni ricorrenti, sogni incubi, è stato veramente molto molto bello.
Ma quindi quando tu dicevi prima di sogni, io sono stata tratta in inganno perché pensavo in sogni quello che uno desidera realizzare, in realtà tu parli proprio di sogni quelli che si fanno di notte.
No, quelli si fanno di notte, no, in realtà questa cosa c'è un legame con questo. C'è una mia amica che si chiama Claire Guillon che è una web strategist, stavamo vedendo un po' come... come creare questo progetto e cercavo, perché comunque insomma l'idea di camminare per quello che non ho detto, anzi in realtà l'ho accennato, che questi 2 mesi di camminata sono soltanto una prova di quello che farò l'anno prossimo, dove penso di prendermi almeno 5 mesi di cammino. Per cammino intendo, sì, potrò anche prendere a un certo punto una bicicletta, però l'idea è di muovermi lentamente. Una cosa che mi è venuta quando ho fatto il cammino di Santiago e insomma mi è rimasta.
La lentezza tra l'altro è una cosa che Anna ci risuona parecchio, no?
Sì. Pensi che le attività di quest'anno della bottega sono state tutti viaggi lenti?
Tutti lentissimi.
Tutti lentissimi.
Perché ce n'è bisogno, in realtà è un'esigenza.
Guarda, è una cosa personale, un po' con Razena, il senso era anche un po' questo, cioè di fare qualcosa che fosse molto analogico, molto... e poi l'altra è appunto muoversi lentamente. Io quando ho fatto il cammino è stata veramente un'esperienza pazzesca, perché cioè, ho fatto quello che sarebbero volute 6 ore di macchina in 25 giorni, però veramente è tutta un'altra cosa.
Rieccoci con la Bottega delle Favole e a parlare di sogni insieme a Giovanni De Feo.
Allora, stavamo parlando di sogni lucidi, mi stavate chiedendo dei sogni lucidi. È una cosa che funziona con... A parte vi consiglio... effettivamente la maggior parte sono in inglese, ma non tutti. E ce n'è uno in italiano molto buono, che è quello che ha funzionato. Essenzialmente io ho scritto su una paginetta di diario, io voglio fare un sogno... Stanotte farò un sogno lucido, e quella notte ho fatto un sogno lucido. È vero che se li si è fatti prima, si è predisposti a farli dopo. E io ne ho fatti in passato, quando ero piccolo. L'altra cosa è che tenere un diario di sogni aiuta. Perché? Perché si diventa consapevole delle cose che si sognano. Nel momento in cui tu sei consapevole che sogni per esempio un mago, io sogno un sacco di maghi, mi verrebbe a dire, ogni volta che vedi un mago nella vita reale devi fare
non è un caso,
starò sognando, no, ti devi chiedere sto sognando. Ma a volte succede anche con le porte, cioè per esempio uno sogna le porte e dice ok, ogni volta che passo una porta mi chiedo nella realtà sto sognando. Se uno lo fa abbastanza spesso nei sogni, visto che tu la consideri realtà, a un certo punto passi una porta e dici sto sognando, e se ti rispondi sì, improvvisamente hai il controllo del sogno.
Qui si potrebbero aprire dei capitoli sconfinati sul sogno, su quanto il sogno può aiutare.
Sì, sicuramente il sogno è anche terapeutico, diciamo che a me interessa più come forma d'espressione, cioè il fatto che io scriva, il mio primo romanzo l'ho scritto praticamente dopo un sogno che ho avuto. La cosa interessante è che ho scritto un romanzo bruttissimo, ma che ho cestinato, ma all'interno di questo romanzo c'era una storia piccolina che ho detto, ah, questa è una novelletta di 40 pagine, 350 pagine dopo, no, mi sa che alla fine erano 500 pagine dopo.
È un romanzone,
tra... È il romanzone che ho pubblicato prima con Neoppa, con Salani. E la cosa bella è che il sogno non mi ha suggerito di fatto il romanzo, mi ha suggerito il romanzo brutto dentro al quale ho trovato il mio primo romanzo.
Ma se era brutto, se fosse stato brutto non te l'avrebbero pubblicato.
No, hanno pubblicato quello bello che era dentro quello brutto.
Esatto.
Mi sono persa. Ma siamo in un sogno vero?
Sto sognando?
Sì.
Infatti una cosa interessante è che quando io scrivo i sogni, dopo un po' comincio a inventare, ma invento esattamente come succede nei sogni, e noi abbiamo fatto improvvisazione. Di fatto io penso che quando divento pian piano lucido nei sogni, una cosa interessante è che mi rendo conto che funziona come l'improvvisazione, cioè c'è un momento in cui la mente fa adesso dove vado, ok questo, e si sente proprio lo switch quando si diventa consapevoli della mente che pian piano sceglie una serie di cose. Quando si diventa totalmente lucidi la scelta è a te.
E qui mi viene un'altra domanda tra sogno e realtà. Io credo che spesso, cioè credo, mi sono fatta questa idea che il sogno alle volte sia un'evasione, una compensazione rispetto a quello che viviamo. Puntini di sospensione, Giovanni.
Beh, allora, una delle cose interessanti per esempio di un certo tipo di buddismo è che i buddhisti pensano che i sogni siano reali come la realtà. In che senso? Essenzialmente è credere nell'eterno presente, cioè l'unica cosa realmente, veramente reale è io in questo momento. Per un buddista il passato è reale quanto un sogno che hai avuto.
Certo.
Cioè sì, è una cosa che è accaduta, ma è una storia che tu hai dietro di te, ed è una storia. Non ha assolutamente alcun valore, cioè ha valore, ma esattamente come ha valore un sogno.
Mi piace l'idea di questo... cercare nei sogni come cosa molto concreta, ma in realtà andando tra un sogno e l'altro a piedi, camminando, che sembra una cosa, dici, invece molto concreta, ma in realtà, io non lo so, se penso che sia capitato anche a voi, quando cammini in realtà ti capita di perderti, sei sulla strada, sai che sei sulla strada giusta e un passo dopo l'altro sei da un'altra parte in realtà. Con la testa, non coi piedi fai un percorso, per cui non sono così poi così distanti il viaggiare da un sogno all'altro e andarci a piedi.
Sì, c'è effettivamente un'analogia. Allora, il progetto è il seguente, quello di quest'estate, l'anno prossimo invece sarà la cosa seria. Infatti ho deciso...
L'anno prossimo faremo un'altra puntata.
l'anno prossimo sarà tostina. Allora, quest'anno volevo fare una prova, cominciando dall'Italia, perché c'è un problema della lingua, nel senso che io parlo bene l'inglese, però non è che tutti i paesi sanno l'inglese, per cui farsi raccontare il sogno in un'altra lingua è duro. E all'inizio volevo farlo solo in Italia, però avevo praticamente già un viaggio prenotato in Finlandia per una conferenza sul fantastico e ho deciso di farli tutti e due, quindi farò un mese in Italia e un mese in Finlandia. In Finlandia, tra l'altro, a Helsinki lo parlano sicuramente tutti in inglese.
Fuori in lappone.
Fuori, esatto. Secondo me un pochino meno, per cui sarà interessante.
Piuttosto astratta come esperienza.
Comunque anche il cammino in Finlandia, anche come clima, deve essere tutta un'altra storia.
Sì, ma più che altro mi sono detto, cioè mi troverei essenzialmente nel sud dell'Italia ad agosto a camminare a piedi, non è che sia proprio tanto
bello. Meglio Helsinki, hai ragione.
Meglio Helsinki. Allora, quindi io passerò, l'idea di fare... un terzo del mese nel nord dell'Italia, farò il lungo Po, sto pensando di prendere una bici, vediamo un po', più che altro perché si presta bene, perché in 10 giorni farei tutto il lungo Po, poi di fare un pezzo considerevole della Francigena, è più o meno Radicofani-Sutri, quindi è il pezzo centrale, prima di Roma, e poi di farmi una puntata in Irpinia, che è la terra dove vengono i miei. E quindi l'idea è di fare queste tre tappe. Invece in Finlandia partirò il 7 agosto e starò su essenzialmente quasi un mese, 23 giorni. Starò a questa conferenza del Fantastico per 2-3 giorni e poi l'idea è di farmi, ci sono tantissimi parchi nazionali, di farmi, sono più o meno 140 km da Helsinki fino alla Taiga, quindi fino alla parte bassa della Lapponia. E poi tornare in treno. C'è anche la possibilità, c'è un mio amico che mi potrebbe ospitare a Tallinn in Estonia, che sta proprio di fronte di fatto a Helsinki, c'è un traghetto, si arriva, e di farmi anche una settimana nei boschi dell'Estonia.
Tutto in solitaria?
Tutto in solitaria, anche se viaggiando d'estate in posti strabattuti, cioè solo non sarò. Infatti probabilmente i sogni che riuscirò a prendere di più saranno quelli dei viaggiatori, molto più che delle persone stanziali, particolarmente nei parchi, cioè a meno che non intervisto le renne in Finlandia, mi sa che saranno i viaggiatori.
A far da sfondo a tutto questo c'è il camminare, che di per sé è già una dimensione
onirica,
è già una dimensione di viaggio, non solo in senso fisico, ma molto anche in senso metafisico, si può usare questo termine.
Sì, c'è una cosa che mi ha affascinato moltissimo. Dunque, in Svezia c'è una tradizione che si chiama la camminata dell'anno, è in svedese, non me lo ricordo, Jar qualcosa. E questa camminata è un rito che si fa praticamente l'ultimo giorno dell'anno. Credo che sia un retaggio sciamanico, ma praticamente l'ultimo giorno dell'anno si parte da un cimitero e se si cammina per un intero anno e si finisce a quel cimitero si acquistano poteri straordinari. C'è un gioco, tra l'altro, che esiste da giocare sul cellulare, sul smartphone, che è basato sulla camminata dell'anno, sulla Yar qualcosa. Tra l'altro è bellissimo, un po' pauroso, però...
Lo proporremo a Staglieno.
Perché no?
Bello, quindi cioè parti dal cimitero, cammini tutto l'anno e ritorni.
E ritorni al cimitero esattamente un anno dopo. Si chiama la camminata dell'anno ed è in teoria in quell'anno hai a che fare con gli spiriti e le altre creature.
Siamo sempre nel versante onirico. Scusate, preciso, siamo dunque ventilatore, sega circolare, sì. Detriti scaricati e fili annessi, quindi è. L'audio oggi è quello che è, ma
è ricco, ricco, ricco.
Mettiamoci un po' di musica, va?
Ok.
Rieccoci con Giovanni De Feo alla Bottega delle Favole, pronti per...
un'anticipazione sull'anno prossimo.
Esatto.
Allora, l'anno prossimo in realtà è completamente all'avventura, nel senso che ancora non lo so. Ho 6 mesi di tempo, starò di base a Roma ad aiutare mia madre e faccio passare, diciamo, la cattiva stagione e per, diciamo, febbraio-marzo mi dovrei rimettere in cammino. Ci sono varie opzioni, sicuramente l'opzione estera è quella più probabile, perché l'idea è di viaggiare proprio in posti che non ho mai visto e un pochino di soldini da parte ce l'avrò almeno per il viaggio. L'idea è di farlo sempre a costi molto molto contenuti, però in teoria potrei veramente prendere un volo, andare, che ne so, in Sud America e farmi 5 mesi di camminata lì, o addirittura farlo in posti diversi e provare a fare un tragitto. Questo non lo so ancora, onestamente.
Oriente? Occidente? Da che parte del mondo vai?
No, non lo so, veramente non lo so. C'ho 5 mesi.
Desiderio?
Il Sud America non mi dispiacerebbe, anche perché un po' di spagnolo lo parlo, quindi là effettivamente, cioè, è una delle cose da prendere in considerazione, la lingua, perché se non so la lingua effettivamente... oddio, al salotto di storia abbiamo fatto un esperimento, ci siamo fatti disegnare... i sogni, infatti se andate poi sul nostro gruppo Facebook ci sono dei disegni molto belli, e tra l'altro sono incredibili, perché nel momento in cui uno disegna vengono proprio in mente le scene dei sogni.
Certo, quindi, più che a raccontarle a parole.
Esatto, quindi una cosa si può fare è questo, però un minimo di comunicazione ci deve essere lo stesso, quindi non so quanto l'inglese, cioè se vado in Cina l'inglese a me è proprio ciao. Il mio cinese non è particolarmente buono.
L'elfico, noi con Teresa Vatavuk avevamo fatto l'esperimento dell'elfico, secondo me si può provare.
Sì, potrei anche provare una terra di mezzo, ma magari un'altra volta.
Allora, dacci due riferimenti in maniera da poterti seguire in questa tua
esatto.
avventura.
Allora,
in realtà, tu sarai seguibile passo passo?
Io sarò seguibile passo passo.
Sogno per sogno?
Sogno per sogno.
Narrazione per narrazione, ed è quello che ci interessa.
Allora, quello che farò, allora, sul sito si chiama Come Me, quindi giovannidefeo.com, e l'idea più o meno che ho avuto con Claire è di dividere sul blog, io segnerò quello che farò, quindi dove sono, quello che faccio. Non so se gli aggiornamenti saranno quotidiani, ma saranno molto frequenti. E poi linkerò una sezione a parte dove raccolgo tutti quanti i sogni. Va detto che il blog in questo momento lo sto tenendo in inglese, ma se ci riesco cercherò se lo faccio piuttosto breve, cercherò di tradurmelo in italiano.
No, aspetta, scusa, ribaltiamo. Lo scrivi e lo traduci in italiano, ma... Quindi ci sarà una doppia narrazione, cioè una narrazione riguardo ai sogni e una riguardo all'effettivo cammino, capito?
Sì,
bene?
Sì, perché di fatto io non so quanti sogni riuscirò a... Cioè l'idea è molto bella, però appunto non è un caso che questa è la prova. Cioè certo. Sto facendo una prova, un test quest'estate. Sicuramente in Italia è più facile, non è un caso che comincio da qua. E vediamo quanti ne riesco a raccogliere. L'idea sarebbe anche di fare una mappa in cui i sogni saranno registrati ovviamente in maniera anonima. Cioè io anzi sto pensando di dare una breve descrizione, tipo la ragazza con i lacci bianchi. Se qualcuno vuole vedere come sarà, ho raccolto 3 sogni dell'ultimo salotto e li sto per mettere online, quindi si vedranno lì.
Una curiosità, nell'epoca dei social, perché un blog?
Allora, il blog raccoglie diverse cose. Intanto, siccome sto pubblicando dei racconti negli Stati Uniti, ho bisogno di avere un curriculum, cioè in modo che la gente veda quello che ho fatto prima. Quindi la prima cosa è questa. L'altra è di avere un qualcosa che raccoglie tutto quello che sto facendo. Quindi legare anche Narrazena, l'associazione che ho fondato, sullo storytelling, e poi pian piano avere un progetto che è appunto una narrazione che si può seguire. Perché se mi metto e scrivo, c'è anche la possibilità che io raccolga queste cose, diciamo, in formato non digitale, però questo è dopo, assolutamente dopo.
Ma io sono favorevolissima ai blog, assolutamente. Scusate, qui è arrivato un elfo dei sapori. Allora, grazie Giovanni,
grazie
è stato veramente piacevole seguire le tue narrazioni. Io credo proprio che ti seguirò.
Bene, grazie.
E saremo in due, assolutamente.
Buon viaggio.
Esatto. Buon viaggio a tutti. A presto.
A presto.
Grazie, ciao.
Ciao.